Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessia Palladino spiega la figura del Data Protection Officer nel nuovo panorama del GDPR. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, sono Alessia Palladino. Il workshop di oggi riguarda il ruolo del Data Protection Officer sulla base di quelli che sono i primi 6-7 mesi dalla piena entrata in vigore del regolamento sulla privacy. Prima di tutto una breve presentazione. Faccio parte del network di Ricto, che è un network di esperti che raggruppa per tutto il territorio nazionale esperti tanto nella disciplina giuridica quanto nella disciplina dell'informatica giuridica e delle nuove tecnologie. Accanto a Diritto faccio parte anche del network ICT for Law and Forensics, che è un laboratorio di informatica forense del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell'Università di Cagliari. Le aree di interesse sono molteplici, spaziamo dall'e-commerce, la contrattazione telematica, privacy, cybercrimes e forensics. Come detto, il workshop di oggi riguarda la nuova figura, nuova per il nostro contesto nazionale, perché sappiamo che in altri ordinamenti, come per esempio la Germania, questa figura era già prevista prima ancora del regolamento del GDPR del 2016. Questo workshop nasce da tutta una serie di riflessioni, domande che sono state poste nel corso di questo 2018 da parte di studiosi, esperti o più semplicemente di quanti volevano cimentarsi e proporsi come nuova figura di Data Protection Officer. Pertanto è utile ripercorrere un po' quelli che sono stati gli step che dal 2016 hanno portato fino al 25 maggio 2018 e in un certo senso abbiamo avuto questa data, un po' come se fosse un 22 dicembre del calendario Maya, questo 25 maggio 2018 che non si comprendeva se fosse una sorta di data ultima per adeguarsi oppure se dovesse essere contemplata, concepita come l'inizio di un nuovo approccio alla compliance aziendale, intesa come nelle realtà pubbliche o private. In effetti, diciamo che questo pacchetto sulla protezione dati, che è stato concepito a cavallo tra il 2016 e il 2018, prevedeva tanto il regolamento generale sulla protezione, quello su cui stiamo discorrendo oggi, che riguarda la figura del Data Protection Officer, tutti i nuovi obblighi che gravano sul titolare del trattamento, ma il pacchetto sulla protezione dati rientra anche la direttiva 680/2016 per quanto riguarda i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Quindi vediamo che già di per sé la normativa è molto articolata. Perché parlare ancora oggi di Data Protection Officer? Il regolamento parla del Data Protection Officer in una serie variegata di articoli. Qui, a titolo esemplificativo, vi ho sintetizzato innanzitutto alcuni punti significativi e in particolare volge l'attenzione quelli che sono, diciamo, la triade preferita quando si discute di Data Protection Officer, ovvero gli articoli 37, 38 e 39, che sono stati quelli più dibattuti perché riguardano la designazione, la posizione e i compiti del DPO. Ma in effetti, come vedremo a breve, diciamo che cosa è cambiato rispetto al passato? Quali sono le caratteristiche? Perché si pone tanto l'attenzione in maniera quasi maniacale e direi anche esclusiva sulla figura del Data Protection Officer? In realtà ci sono tutta una serie di modifiche che sono intervenute da quello che era il corpus normativo del 2003 rispetto al regolamento del 2016. Vediamo per esempio tutta la questione relativa al data breach, il ripensamento dell'informativa e del consenso, il registro dei trattamenti, le valutazioni di impatto e in particolare poi due principi di fondo che devono orientare l'attività pubblica o privata che riguarda il trattamento dati, e cioè la data protection by design e by default, e infine la nomina del DPO. Diciamo che quindi la nomina del DPO rappresenta uno degli step di quelle che sono le innovazioni condotte attraverso il regolamento privacy, sebbene diciamo che l'attenzione soprattutto nel periodo di aprile-maggio 2018 si è concentrata esclusivamente sul DPO. Infatti questi sono i trend. Vi ho riprodotto attraverso quelli che sono i dati ricavabili da Google le ricerche che sono state condotte nel corso della fine del 2017 e l'inizio del 2018 sulla parola Data Protection Officer, e vediamo che c'è stato proprio un picco tra aprile e maggio, cioè quel periodo caldo in cui scattava la data fatidica del 25 maggio 2018. E anche dal punto di vista delle ricerche che sono state effettuate, per quello che ci riguarda nel contesto in cui ci troviamo oggi, la campagna non è da meno nelle sue posizioni, perché in effetti su una scala della top 10 delle ricerche che sono state condotte vediamo che Lazio è la prima regione per quantità di ricerche che sono state effettuate, circa il nominativo, circa la parola Data Protection Officer e le sue correlazioni. La Campania non di meno si qualifica al sesto posto e quindi rientra pienamente nella top 10 delle regioni. Quindi vediamo come nel nostro contesto regionale l'attenzione nei confronti di questa tematica è molto rilevante. Bene, con il workshop di oggi si vuole fornire un decalogo su quelli che sono dei concetti da concretizzare e dei miti da sfatare. Il primo di questi è che il GDPR non è esclusivamente il DPO. Sebbene l'attenzione, come detto, e lo ribadisco ancora una volta, si sia concretizzata su questa figura, il GDPR è tutta una serie di norme, di processi, ma soprattutto di principi in cui la figura del Data Protection Officer è ricompresa. Infatti il GDPR si realizza come un corpus normativo le cui finalità sono innanzitutto la protezione delle persone fisiche, la libera circolazione dei dati personali di queste all'interno di tutta la compagine europea, tutto il territorio europeo, perché ormai nel 2018 non possiamo più parlare semplicemente di Italia, territorio nazionale e cittadinanza italiana, dobbiamo parlare necessariamente di contesto sovranazionale ed in particolare, per quello che ci interessa, contesto europeo. E quindi non solo la protezione in generale delle persone fisiche, ma la protezione di quelli che sono i diritti e le libertà fondamentali che a essi si ricollegano. E per questo il GDPR vuole inaugurare quello che è un nuovo approccio basato innanzitutto sul principio dell'accountability, che quindi rappresenta un mutamento del paradigma comportamentale. Quindi questo cosa vuol dire? E anticipa un po' quello che diremo nel corso di questo workshop, che non dobbiamo più dare seguito a quella logica formalistica dell'adempimento che c'è stato fino ad ora, cioè faccio il documento A, faccio il documento B, processo questo, processo quest'altro. No, ci deve essere anche questo, ma deve essere tutto ispirato a una logica di fondo che capisce il concetto di dato, di trattamento dati, capisce che non è semplicemente un oggetto, un bene, ma dietro questo dato vi è una persona fisica con tutti i diritti e con tutte le libertà e che pertanto deve essere protetto e devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire questa protezione. Come osservato prima, l'approccio della protezione dati deve seguire i principi della data protection by design e by default che sono stabiliti all'articolo 25. Tutto deve essere oggetto di registrazione negli registri del trattamento, registro delle violazioni quando si verifica un cosiddetto data breach. e verificare quello che è l'impatto, il cosiddetto Data Protection Impact Assessment di cui all'articolo 35. Quindi diciamo che da queste quattro caratteristiche principali del regolamento privacy vediamo che la logica sottesa alla nuova data protection si pone in maniera differente rispetto a quella inaugurata nel 95 con la direttiva madre. E non si tratta di soluzioni formalistiche, assolutamente no, non si tratta per nulla di soluzioni formalistiche, anzi, vige la regola del caso per caso e con l'obbligo di motivare tutto ciò che viene fatto da parte del titolare. Pertanto l'accountability, che è questo concetto, un'altra parola chiave, il lemma, potremmo dire la parola chiave del 2018 che ha rappresentato uno dei leitmotiv della data protection, riguarda tutta una serie di step che concernono il consenso dell'interessato, il legittimo interesse, la sicurezza, la figura del titolare, del responsabile del trattamento e via discorrendo, pone soltanto alla fine, io per questo diciamo volutamente l'ho inserito alla fine, il DPO. Il DPO quindi rientra in uno degli elementi per garantire l'accountability che grava e quindi un comportamento cui il titolare deve attenersi. Riassumendo, quindi le principali novità del regolamento possono essere molteplici. Parliamo delle certificazioni, parliamo della portabilità dei diritti dell'interessato. Fra questi rientra appunto il DPO. Quindi il DPO è soltanto un piccolo tassello, per quanto importante, di tutto un intero e più globale mutamento che si va a verificare. Quindi il DPO non è da considerarsi come un adempimento. Cioè, cosa voglio dire con questa affermazione? Voglio dire che il DPO sicuramente deve essere nominato nei casi di nomina obbligatoria che sono descritti nel corso del regolamento e che andremo ad analizzare, ma è qualcosa di più, perché deve essere inteso sicuramente come un tassello nella più ampia categorizzazione della GDPR compliance, però nello stesso tempo è un elemento chiave all'interno di tutto quello che è il nuovo sistema di governance dei dati. Non è un mero adempimento. Questo cosa vuol dire? Che un conto è parlare dell'adempimento designazione del DPO, cioè quella comunicazione di cui tutti dibattevano, cioè in assenza di apposito formulario che sia stato dato ancora dal garante, parlo quando eravamo al 1 maggio, la questione fondamentale era: ma come lo nomino il DPO? Dove lo devo nominare? A chi devo mandare la richiesta? Questo sicuramente è un adempimento per quanto riguarda la designazione e la comunicazione dei dati di contatto del DPO, ma nello stesso tempo non basta questo. Questo non è sufficiente, perché una volta che è stato designato, una volta che è stato previsto da un punto di vista meramente formale l'individuo che svolge la funzione di DPO, è necessario che la funzione venga effettivamente svolta. Quindi solo il requisito formalistico con effettivamente lo svolgimento della funzione da parte del DPO determina la compliance pubblica o privata, a seconda della impresa, se sia un'impresa privata oppure se sia un organismo pubblico o in generale un ente pubblico. Precisamente, parlare di DPO come, non come adempimento, ma come funzione, vuol dire che una volta che il DPO è stato nominato, ha tutta una serie di compiti, di mansioni e rappresenta un punto di contatto tra l'interno della realtà pubblica e privata e l'esterno. Pensiamo agli interessati, pensiamo all'autorità di controllo. Deve svolgere per verificare la conformità al GDPR degli audit, deve intessere rapporti, e vedremo adesso a breve in che termini, con il responsabile o il titolare del trattamento, deve occuparsi di verificare che la protezione dei dati sia effettivamente svolta e infine si deve occupare di tutta un'attività di coordinamento finalizzate alla protezione del dato stesso con tutte le figure aziendali che sono presenti all'interno dell'organigramma. La questione, diciamo, di considerare il DPO come se fosse un adempimento, in realtà non doveva essere già assente dal 2014, perché già quando si parlava di una prima riforma della data protection, l'intervento del presidente del Garante per la protezione dei dati personali andava a parlare del Data Protection Officer, che, come detto prima, era una figura già presente nel panorama europeo, come una delle possibili e opportune misure organizzative per poter effettivamente garantire l'effettività della tutela dei dati delle persone fisiche. Il terzo punto nasce invece da una domanda che solitamente mi è stata posta, e cioè: ok, conviene fare il DPO perché tanto la responsabilità grava sempre ed esclusivamente sul titolare o sul responsabile per quanto riguarda tutto quello che deve essere svolto inerente al trattamento dati. Non è così. È vero in parte. Il DPO in generale non è che gode di immunità. Bisogna specificare questo punto, perché il DPO non risponde personalmente soltanto per tutto ciò che riguarda l'inosservanza del GDPR, che non rientrano nelle sue funzioni. Infatti, spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che tutte le operazioni che sono state fatte sul trattamento siano conformi alle disposizioni del regolamento stesso. Il DPO invece risponde sulla base di quello che è stato l'atto di nomina o di designazione per l'inadempimento nei limiti del contratto, del rapporto che vi è con il titolare o con il responsabile, a seconda di chi abbia effettuato la nomina. Quindi un mito profondamente da eliminare, da cancellare. È vero che il DPO non ha le stesse responsabilità di un titolare, ma nello stesso tempo, in virtù di quello che è il rapporto che si instaura tra il responsabile per la protezione dei dati e il titolare, in base a quelli che sono gli oneri, in base a, per esempio, pensiamo a tutto ciò che è previsto nelle clausole contrattuali di designazione, e quindi bisogna fare molto attenzione per coloro i quali volessero inaugurare questa nuova attività e volessero quindi proporsi come Data Protection Officer, occorre fare attenzione al contratto che si va a sottoscrivere, all'atto di designazione, perché in base a tutto ciò che è previsto, a tutte le clausole contrattuali, tutti gli obblighi a carico della parte contrattuale, il DPO in quel caso sarà la parte contrattuale, ne può rispondere. Quindi immunità, ma in che senso? Fino a un certo punto, nel senso che la responsabilità del DPO non è la stessa della responsabilità del titolare. Un'altra domanda che mi è stata posta nel corso del 2018: ma quali sono i requisiti per essere DPO, per proporsi come DPO? C'è una scuola? C'è un master? C'è qualcosa che dobbiamo per forza fare per essere considerati come tali? La risposta è negativa, nel senso che abbiamo una norma tecnica, la norma UNI 11697, che prevede, rientrante nella figura del DPO, una serie di abilità che lo stesso deve avere: abilità relazionali con il pubblico all'interno dell'organigramma aziendale o all'interno dell'organizzazione pubblica, conoscenze su quello che riguarda il trattamento dati, quindi la normativa su quello che è il trattamento dati, competenze di natura anche manageriale, perché il Data Protection Officer è colui appunto che, dovendo avere delle capacità relazionali, deve anche saper organizzare tanto il capitale materiale, cioè tutte le attività che lo stesso deve fare per verificare la compliance, ma anche il capitale umano, cioè vedere chi ha fatto cosa all'interno della struttura. E tutta una serie di compiti che rientriamo rientrano anche quelli del regolamento per quanto riguarda la sorveglianza, il controllo che tutte le operazioni siano conformi. Si tratta, come visto, come si può intuire, di competenze trasversali, cioè non esiste una competenza a essere DPO, bisogna avere tutta una serie, più che requisiti, di competenze che riguardano tanto una preconoscenza di come si conduce un audit, che può essere, come vedremo alla fine, un audit documentale o anche personale, conoscenze informatiche in materia di privacy, cioè capire cosa si intende per trattamento, se un dato è un dato personale, se si è verificato un data breach, capire in quali termini si è verificato, e quindi avere competenze informatiche in materia di sicurezza e più in generale competenze giuridiche nel settore di riferimento, quindi anche una infarinatura di competenze giuridiche, per esempio rapporti contrattuali, rapporti di lavoro e via discorrendo. Non sono quindi richiesti certificati, abilitazioni o caratteristiche particolari, non sono richieste certificazioni come auditor, attestazioni formali che qualificano lo stesso, iscrizione in albi professionali o determinate partecipazioni a specifici corsi di formazione. L'assenza di queste condizioni, di questi requisiti, è stato stabilito anche di recente dalla giurisprudenza, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa. Questa sentenza è la prima in Italia, TAR Friuli Venezia Giulia, è anche molto recente, del 13 settembre 2018, con la piena entrata in vigore, a 2 mesi circa dalla piena entrata in vigore del regolamento privacy, il TAR ha affermato la non necessità di dover, in relazione allo svolgimento della figura, dell'attività di Data Protection Officer, avere certificazioni di auditor ai sensi della norma ISO 27001. Questo esempio ci è utile per andare a confermare quello che abbiamo detto prima nella precedente slide, cioè nella specie non sono previsti come tassativi requisiti particolari. Questo è molto importante perché il caso di specie traeva origine da una evidenza pubblica, c'era un bando della pubblica amministrazione dove c'è proprio viva la necessità di nominare un data protection officer, e tra i requisiti, e quindi questo era una sorta di requisito escludente, si prevedeva proprio l'avere conseguito questa certificazione, che invece è un requisito escludente che il TAR ha ritenuto non legittimo. Pertanto, anche qualora voleste concorrere, questo è importante, per un bando pubblico, attenzione a quelli che sono i requisiti contenuti nel bando, perché si possono impugnare. Si possono impugnare immediatamente perché, mentre il bando è un atto generale che di per sé non potrebbe essere subito oggetto di impugnativa dinanzi al TAR, queste clausole che prevedono queste limitazioni, essendo clausole escludenti, possono essere subito oggetto di impugnativa. E quindi anche attenzione a queste tempistiche, perché decorso il termine non possono essere più impugnate. Chi è che deve nominare il DPO e soprattutto quando si deve nominare? Il paragrafo 1 dell'articolo 37 del regolamento è stato dibattutissimo, perché con questi diciamo 3 casi. Il primo non pone tante problematiche, perché nel momento in cui si parla di autorità pubblica il problema non si è posto più di tanto. Al massimo si sono poste questioni su figure un po' più particolari, più ibride, pensiamo all'ipotesi di società strumentali, società in house e quant'altro, organismi di diritti pubblico e via discorrendo. Ma questa prima categoria non ha riscosso tantissime problematiche, piuttosto per il settore privato si è posto il problema in relazione alle lettere B e C, cioè ogni qualvolta le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistemico degli interessati su larga scala, oppure quando le attività principali consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali che sono stati compresi agli articoli 9 e 10. Sul punto la soluzione non è univoca, nel senso che il gruppo del Working Party ex articolo 29 nel 2017 e prima nel 2016 aveva adottato un documento con delle linee guida per cercare di chiarificare quelli che fossero i casi rientranti nella lettera B e C, però in realtà lascia insoluta la questione perché bisogna effettuare una valutazione caso per caso. E allora, in questi termini, come fare, parola d'ordine, in questi casi B e C è motivare. Cioè ogni qualvolta si ritiene che non si rientri, e lo vedremo tra breve, in una di queste ipotesi, si deve motivare, magari motivando, documentando per iscritto, in vista di possibili controlli e impossibili sanzioni, perché ricordiamo che la mancata nomina del DPO può porre sanzioni nei confronti del soggetto titolare, motivare perché si ritiene che l'attività del titolare non rientri nei requisiti previsti dalle lettere B e C. L'obbligo di nomina del DPO grava tanto sul titolare ma anche sul responsabile, cioè chiariamo bene. Non è che se lo nomina il titolare lo deve nominare anche il responsabile. Titolare e responsabile hanno due vite parallele, diceva Plutarco. Quindi cosa vuol dire? Che magari il titolare, per l'attività che svolge, non ha la necessità, perché svolge attività di poco conto, che non concernono una massa ingente di dati, è un soggetto privato, quindi dovrebbe rientrare al massimo nei requisiti B e C, ma magari il responsabile per l'attività che fa può rientrare in quelle categorie dell'articolo 37 paragrafo 1 B e C. Cosa succede invece nel caso in cui sia il titolare che il responsabile debbano nominare il DPO? Per evitare appunto che ci possano essere frapposizioni o delle situazioni contrastanti, cioè delle decisioni che il DPO del titolare e il DPO del responsabile prendono, è bene che le due figure collaborino reciprocamente. Questo è sempre un consiglio, un suggerimento che il gruppo Working Party ex articolo 29 a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha suggerito. Che cosa si intende DPO come funzione? Quindi abbiamo detto che il DPO non è un adempimento, non è una mera indicazione, cioè non vuol dire che se io ho indicato da un punto di vista cartaceo il DPO sono a posto. Il DPO deve svolgere le sue funzioni, questo vuol dire due cose. La prima è che le deve effettivamente svolgere, la seconda ed è quella più importante perché è collegata alla predisposizione di risorse necessarie, deve essere messo in condizione di svolgere effettivamente questa funzione. Questo è importante perché nel momento in cui il responsabile per la protezione non è messo in condizione di svolgere le sue attività, se ricordate, abbiamo parlato prima di inadempimento contrattuale, non gli potrà essere opposto alcun inadempimento contrattuale. Questo è molto importante perché il titolare deve porre in essere tutte le condizioni affinché il responsabile possa svolgere appieno la sua funzione. E attenzione! DPO come funzione vuol dire che non dobbiamo concepire il DPO come persona fisica, come soggetto Mario Rossi, Alessia Palladino. Il DPO è una funzione che rimane in vita naturale durante all'interno di tutta quella che è l'organizzazione pubblica o privata. Fin quando rimane in essere l'attività imprenditoriale privata o rimane in essere l'attività pubblica, la funzione del DPO deve persistere. Quindi alcuni suggerimenti per la predisposizione di quelle che sono alcune attività, come la predisposizione delle email, utilizzare indirizzi mail impersonali, realizzare uno storico delle comunicazioni e in particolare ricordare sempre che l'uso di caselle personali con nome e cognome equivale a comunicare i dati identificativi del DPO, quindi attenzione, ricordiamoci sempre questo, cioè se noi ci poniamo il problema ma perché parliamo di email impersonali, e non di nome, cognome, DPO, perché nel momento in cui noi mettiamo, creiamo una mail in questo modo, noi stiamo creando una casella personale come dato identificativo del DPO. Ma proprio alla base, qual è l'aspetto più pratico di creare un'email impersonale e capire che il DPO è una funzione, quindi non è semplicemente il soggetto di turno? È pratico, perché se cambiasse il DPO si dovranno modificare tutte le informative. Se io nell'informativa ho scritto che il DPO è Mario Rossi e gli ho dato nome e cognome e ho messo tutti i dati di contatto e via dicendo, ma ho detto che è Mario Rossi, se Mario Rossi se ne va, non funge più da DPO all'interno della mia realtà, io devo andare a modificare tutte le informative. Quindi questo è in realtà uno degli elementi più pratici per capire il più presto possibile che il DPO è una funzione. Parlavamo quindi dei dati di contatto che devono essere forniti, in particolare sappiamo che alla luce di quelli che sono gli articoli 13 e 14 del regolamento vi è l'onere di individuare, quando c'è, i dati del DPO. Infatti l'articolo 37, che adesso analizziamo nel paragrafo 7, afferma che il titolare o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo. Quindi ricordiamo sempre cosa si intende per dati di contatto. Non si indicano i dati identificativi del DPO nelle informative perché non è obbligatorio il nome e cognome, cioè qual è l'obiettivo di rendere noto al pubblico, all'interessato, quale sia il DPO? L'obiettivo vuole andare a mirare a identificare la funzione, una funzione, una persona alla quale poter avanzare tutte le proprie richieste. Per esempio pensiamo ai diritti di cancellazione, diritti di rettifica, diritto di integrazione dei propri dati. Quindi basta indicare l'indirizzo email e se cambia il DPO, ricordiamolo sempre, si dovranno modificare tutte le informative. Quindi non è obbligatorio nome e cognome, ricordiamolo sempre, sembrerà ripetitivo ripeterlo, però è importantissimo. Ho visto un sacco di informative e potete controllare anche voi per pura, diciamo, curiosità, ci sono un sacco di informative che prevedono proprio nome e cognome. Può andare anche bene per certi versi, però a quel punto se cambia il DPO dobbiamo cambiare le informative, quindi sempre attenzione. Questo, diciamo, si giustifica anche alla luce di quel principio di accountability che abbiamo visto prima. Accountability vuol dire mantenersi sempre sul pezzo, cioè quindi se cambia il DPO, io titolare ho sempre gravante su di me il rispetto del principio dell'accountability, quindi mi devo ricordare di andare a modificare le informative, perché devo mettere l'interessato nella condizione effettivamente di poter capire a chi si deve rivolgere. Essere DPO non è una, diciamo, funzione semplice. Molto spesso alcuni commenti che sono stati fatti nel corso del tempo sono stati seguenti. È conveniente essere DPO perché il DPO cosa fa? Che cosa deve fare? In realtà non è così semplice, perché pensate che in realtà imprenditoriali, anche non per forza grandi ma medio-piccole, ricevono anche fino a 200 email al giorno, che non è da poco, e il DPO deve rispondere in tempi brevi. Quindi per rispondere in tempi brevi vuol dire che la casella che è stata fornita dell'informativa in primo luogo deve essere frequentemente controllata e resa accessibile direttamente dal DPO. Quindi che cosa vuol dire? Che il DPO deve avere direttamente accesso, non è che si reca in una struttura dove c'è il computer del titolare e il titolare gli dà accesso. Il DPO deve essere libero, perché deve svolgere pienamente questa sua funzione. Le credenziali di autenticazione quindi devono essere comunicate personalmente al DPO, e ivi compreso il cambio di password. Se cambia la password il DPO non può più accedere, non può svolgere la sua funzione. Qualora quella casella magari voglia essere indirizzata su un indirizzo principale del DPO, perché diciamo, il DPO può svolgere anche altro nella vita, non è che essere Data Protection Officer è l'unica attività che si può svolgere, magari può risultare più comodo migrare tutto sulla propria personale cartella di posta elettronica, e allora se è impostato l'inoltro dei messaggi su casella personale, ricordarsi sempre di lasciare sempre la copia nella webmail, sempre perché oggi c'è Mario Rossi, domani c'è il signor Bianchi. L'importanza sta anche nella dinamica dei rapporti che coinvolgono il DPO. Il DPO infatti è un facilitatore del titolare, del personale che tratta i dati, degli interessati e dell'autorità di controllo. La designazione del DPO rappresenta un altro tassello fondamentale, perché si è posta la questione: chi nominiamo? Un soggetto interno, un soggetto esterno? Non nominiamo nessuno, cosa facciamo? Ma soprattutto perché scegliere un soggetto interno rispetto ad un esterno? I vantaggi ci possono essere nella scelta del DPO interno al pari degli svantaggi. Sicuramente scegliere e avere quindi un DPO interno permette un'agevole accessibilità e raggiungibilità, in particolare all'interno dell'organizzazione, perché così, essendo una figura che già ha dentro, può conoscere lo specifico settore di business e la struttura organizzativa in cui opera, può avere maggiore familiarità, ma non per forza, con le operazioni di trattamento svolti, e magari, e questa diciamo diventa l'ultima ma forse la prima che viene posta in rilievo, un costo più sostenibile rispetto a un DPO esterno, perché la domanda di fondo che è stata sempre svolta nel corso del 2018 è: DPO, ma quanto mi costa? In realtà ci sono anche possibili svantaggi nella nomina di DPO interno, per esempio minore flessibilità nel recupero di nuove risorse, una possibile minore conoscenza specialistica, perché ovviamente scegliere un soggetto esterno, si dovrebbe scegliere in questo caso quindi un soggetto che non riguarda tutta la struttura interna organizzativa, ma diciamo è all'esterno di tutto ciò, potrebbe comportare che abbia una conoscenza più approfondita. Allora io per esempio scelgo come DPO esterno un professionista del settore che si occupa di privacy, trattamento dati, dalla mattina alla sera e fa solo quello. Un soggetto che è interno può avere più dimestichezza di tutte quelle che sono le dinamiche aziendali, ma potrebbe avere una minore conoscenza specialistica, tanto della normativa quanto tecnica, in termini informatici, in termini di sicurezza. Ma soprattutto, e questa magari forse è anche la cosa più importante che riguarda il settore privato, un soggetto interno che è addentro, magari anche da molti anni, in quell'unica realtà, ha una più ristretta visione del mercato, perché vive costantemente in quella realtà. Magari forse il costo potrebbe essere minore in senso nominale, però se andiamo a fare un rapporto costi-benefici, cioè quanto mi costa rispetto a tutto l'impegno che viene magari ridotto, perché essere DPO vuol dire bilanciare, ed essere DPO interno vuol dire bilanciare quelle che sono le attività come responsabile della protezione, ma vuol dire che se io sono addentro all'organizzazione interna devo continuare a svolgere il mio mestiere e devo bilanciare. Questo vuol dire bilanciare i tempi, riuscire a fare tutto bene, fare due cose rispetto a quando ne facevo una, e se ho per dire 8 ore di tempo, in quelle 8 ore devo svolgere la mia mansione, ma devo svolgere anche quella di DPO. Quindi ci possono essere questo tipo di criticità, che ovviamente anche il DPO esterno deve bilanciare tutti gli impegni che ha, ma il requisito di professionalità lì è diverso, nel senso che è un soggetto che entra nella dinamica aziendale solo per questo. Chi sono i soggetti obbligati alla nomina del DPO? Abbiamo detto tanto i titolari quanto i responsabili del trattamento, e abbiamo visto che ci può essere una nomina obbligatoria per quella ipotesi del paragrafo 1 dell'articolo 37 del regolamento, ci può essere una nomina facoltativa, che questa in genere sono i casi più presenti, pregnanti, perché si dice nel dubbio io lo nomino, poi vediamo, oppure si potrebbe anche non avere alcuna nomina. Attenzione al conflitto di interessi, perché a prescindere dal fatto che la nomina sia obbligatoria, sia facoltativa, è importante, e questo in questo caso assume rilievo fondamentale il proprio atto di designazione, evitare che il Data Protection Officer si trovi in condizioni di conflitto di interessi rispetto a quelle che sono le attività all'interno della compliance aziendale o all'interno della struttura amministrativa. Per esempio, non sarebbe possibile nominare quale DPO l'IT manager dell'azienda. Qual è la motivazione e quali sono le cause che determinano i conflitti di interessi? I relativi compiti sono incompatibili con quelli propri del DPO, perché questi finirebbe per controllare se stesso. E quindi molta attenzione quando si va a redigere l'atto con cui si designa il DPO e si prevedono tutte quelle che sono le funzioni e i compiti che il DPO deve svolgere, molta attenzione a evitare e a verificare quindi preventivamente che non possano generarsi conflitti di interessi. Questo vale tanto per il titolare, ma quanto soprattutto per coloro che si vogliono proporre come DPO, che vogliono svolgere questa funzione. Verificare sempre l'atto di designazione. Parlavamo del consulente esterno. Quando per esempio la nomina non è necessaria, molto spesso si dice ok, la nomina non è necessaria, però io voglio avvalermi di un consulente esterno che almeno per questa prima parte della piena entrata in vigore del regolamento controlli, verifichi quelle che sono le mie attività e come le svolgo. Nulla osta assolutamente che l'azienda o la struttura imprenditoriale privata possa designare il DPO. In ogni caso, qualora si voglia effettuare la designazione su base volontaria, si deve ricordare che il Data Protection Officer, in quel caso inteso come consulente esterno, soggiace a quelle che sono le norme di cui agli articoli 37 e 39 del regolamento. Quindi, anche se la nomina non è necessaria, ma viene effettuata, nel momento in cui viene effettuata, colui che viene nominato come tale deve comunque rispettare gli articoli 37, 38 e 39 del regolamento. Quindi, anche in questo caso, non c'è immunità. Se invece io non ho la necessarietà di nomina e voglio nominare un soggetto come consulente esterno, quindi affermo che non ho necessità di nominare il Data Protection Officer, non lo voglio effettivamente nominare, nomino un consulente esterno. Allora in questo caso bisogna andare a specificare per garantire che non vi siano ambiguità. Si deve specificare lo status del consulente esterno con cui si va a stipulare un contratto di consulenza assistenza. Cosa è necessario anche? Che le comunicazioni interne all'azienda e anche quelle esterno con l'autorità di controllo interessati prevedano che queste figure di consulenti non siano indicati con la denominazione di responsabili per la protezione dati. Quindi, qual è il panorama per altre persone che magari hanno competenze giuridiche? Possono proporsi come consulenti esterni, ma attenzione a non essere denominati come responsabili per la protezione dati, perché in qual caso, se si viene designati come responsabili, come DPO, si soggiace a quelli che sono tutti gli obblighi che abbiamo detto prima. Questo è il caso, diciamo, un po' più frequente. Nessun DPO, non voglio nominare nessuno, sono convinto del fatto che non ho bisogno, cosa faccio? Nessun DPO, va benissimo, non c'è bisogno di nominarlo, è opportuno documentare all'interno dell'azienda o dell'ente per stabilire o meno se si applichi l'obbligo di nome a un DPO. È opportuno sempre documentare perché tutto quello che riguarda il trattamento dati, ivi compreso la necessità di procedere alla nomina del DPO, rientra nel concetto di accountability. Quindi anche se voi siete una realtà privata e non sentite la necessità di nominare il DPO, per ossequiare il principio dell'accountability dovete dimostrare questo, dovete motivare. E perché bisogna motivare? Per evitare che in sede di controllo ci possano essere difformità rispetto ai principi del regolamento, e poi perché la documentazione può essere richiesta dall'autorità di controllo e dovrebbe essere aggiornata quando ci sono le necessità. Questo è un altro punto dolente: il DPO non sostituisce il titolare. Molto spesso c'è stata questa interferenza tra la figura del titolare e la figura del DPO, come se tutti i compiti, tutte le responsabilità, tutti gli oneri gravanti sul titolare dovessero essere sostituite, travasate sul Data Protection Officer. Il DPO assolutamente non deve procedere alla mappatura dei processi e dei trattamenti, non deve gestire il registro, non lo deve gestire, al massimo lo può verificare, lo deve verificare per valutare se si sono osservati i principi relativi al regolamento. Non può gestire il registro delle violazioni di sicurezza e di tutta quella che è la relativa modulistica, quindi tutte queste attività vanno sempre imputate al titolare del trattamento. Questo perché i compiti effettivi del responsabile della protezione dei dati sono quelli elencati nell'articolo 39, da leggere congiuntamente con il considerando 97. E quindi, per esempio, il DPO cosa fa? Informa, fornisce consulenza, sorveglia l'osservanza del regolamento, coopera con l'autorità di controllo, funge da punto di contatto, tutte cose che esulano da quelle ipotesi che abbiamo evidenziato prima. Compiti di controllo, per esempio, deve raccogliere informazioni per individuare i trattamenti svolti, analizzare e verificare la conformità dei trattamenti, informare, fornire consulenza e indirizzo nei confronti di quelle che sono le attività che vengono svolte dal titolare o dal responsabile del trattamento. E quindi il controllo del rispetto al regolamento non vuol dire che il DPO sia personalmente responsabile in caso di inosservanza. Il rispetto di tutte quelle norme del regolamento fa parte sempre della responsabilità del titolare del trattamento, perché abbiamo detto che il DPO è vero che per questi versi è immune, ma risponde soltanto per l'inadempimento delle proprie mansioni. Molto importante è la funzione di punto di contatto con l'autorità garante per la protezione dei dati personali, e in particolare importante è il ruolo del Data Protection Officer nella valutazione di impatto sulla protezione dati. Da ricordare e da sottolineare sempre: spetta al titolare del trattamento e non al Data Protection Officer condurre la valutazione di impatto. Il DPO svolge sicuramente un ruolo molto importante, però nello stesso tempo bisogna sempre ricordare che è sempre il titolare che svolge, conduce la valutazione di impatto. E questo è l'esempio più palese che fa comprendere come il ruolo e le funzioni, le mansioni del DPO siano completamente slegate con quelle del titolare. Infatti il titolare, qualora non concordi con le indicazioni che vengono fornite dal DPO, può discostarsene, ma a questo punto, e viene in rilievo l'accountability, è necessario che la documentazione relativa alla DPIA riporti per iscritto le motivazioni. Quindi bisogna motivare sempre, uno dei leitmotiv del nuovo regolamento, motivare perché si è ritenuto di non conformarsi a tali indicazioni. Da ultimo, e questo rappresenta il cuore di quella che è l'effettiva attività che svolge il Data Protection Officer, dare molta importanza all'audit. Molto spesso si dice: sì, ma in concreto che cosa svolge? Quali sono le attività del DPO? L'audit è un'attività complessa, molteplice, riguarda l'osservanza, la verifica dell'osservanza del GDPR, l'attribuzione dei compiti e delle relative responsabilità, la formazione e sensibilizzazione del personale su queste tematiche. Significa quindi definire un oggetto di applicazione, relativo a un campo e lo scopo che tale audit vuole realizzare. In cosa consiste quindi l'attività di audit del DPO in maniera molto sintetica? In una verifica prima di tutto documentale, che riguarda la verifica delle informative, se ci sono state le informative, se vi sono state le richieste di consenso e una verifica su queste, le istruzioni al personale, la verifica, quindi non le altre attività che è tenuto il titolare, dei registri dei trattamenti e delle violazioni, la verifica di tutte quelle che sono le procedure e le policy interne. Pensiamo alla gestione delle stanze dell'interessato. Da ultimo, inoltre, il contatto con il personale. Verificare quindi quello che sia il livello di sicurezza, l'apprendimento delle norme sulla protezione dati, la verifica dei luoghi dove si svolge il trattamento e delle modalità operative. Vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande sono qui a disposizione. Questi sono i nostri dati di contatto, questa è la mia mail personale e questa è la mail per scrivere al nostro network. Vi ringrazio tutti, buona giornata.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.